Beh sì, figo è chi sa le cose, non chi beve di più.
Siamo Maurizia Scaletti
e Colum Donnelly.
Questo è Mamme e Papà all'ultima spiaggia,
il primo podcast prodotto da genitori e dedicato ai genitori.
Siamo una coppia e siamo professionisti in comunicazione e pedagogia.
Voi mamme sbagliate.
Voi papà sbagliate.
Insieme, attraverso il dialogo e la comunicazione, siamo in grado di far emergere il meglio di noi per passarlo ai nostri figli.
Ecco cosa potete aspettarvi da questo podcast.
Mamma e papà l'ultima spiaggia, bentornati.
Buongiorno.
Oggi abbiamo con noi un ospite speciale per introdurre la nostra parabola narrativa dedicata alle sostanze alcoliche, all'alcol e alla cultura del bere. Abbiamo con noi Daria di On Wine. Benvenuta Daria.
Grazie, grazie mille. Sono molto contenta di essere qui e grazie di ospitarmi.
Prego.
Grazie, me lo dà così, mi dà la parola così.
Tra l'altro parlate oggi di un argomento che a me sta molto a cuore.
Immaginiamo Daria, adesso ci racconterai il perché, no? Sappiamo già che il mondo del vino è un po' tutta la tua vita.
Sì, dunque io sono... Intanto vi devo svelare un piccolo trucco che c'è dietro il podcast, nel senso che io faccio sempre la parte della neofita, dell'appassionata, ma in realtà sono una sommelier, quindi sì, lo prendo molto più sul serio di quello che faccio vedere. Perlomeno l'argomento vino, che è proprio il tema fondamentale del mio podcast. Sì, a me piace tantissimo, ma non soltanto il vino in sé, che ovviamente mi piace tutta la cultura che c'è intorno al mondo del vino, che per me è veramente molto molto bella e ci tengo che emerga anche quella dal podcast, che non faccio da sola, attenzione, faccio con un signor sommelier che si chiama Tommaso Lungo e che è il presidente di Ice Campania, quindi è un sommelier importante.
Noi abbiamo conosciuto Daria alla casa del podcast a Roma qualche mese fa e ci siamo conosciuti perché ci hai offerto un bicchiere di un calice di un vino che viene prodotto qui vicino.
Sì, un vino delle vostre parti, era un Gewürztraminer quello che vi ho fatto assaggiare, sì.
Abbiamo apprezzato.
Ve l'ho fatto assaggiare, se ti ricordi bene, insieme a Delicis e a dell'acqua di rose, perché il mio interesse era quello di far scoprire alle persone che erano lì come ci siano nel vino dei sentori. Per esempio l'acqua di rose è una cosa che molte donne conoscono, no? È proprio il tonico classico che si usa dopo il trucco, ma quelli sono i sentori tipici di alcuni vini. E la mia idea era quella di insegnare, raccontare alle persone che il vino è una cosa che si impara a conoscere nel tempo, ci vuole un po' di esercizio, ci vuole un po' di applicazione e quando lo conosci scopri dentro tantissime cose che prima non conoscevi, non sapevi.
E questo permette anche di bere in modo più consapevole.
Soprattutto di bere in modo più consapevole.
Ed è questo di cui vorremmo parlare.
Sì, allora guarda, con me sfondi una porta aperta, nel senso che io lo dico sempre, io ho avuto una terribile sfortuna nella mia vita, che a casa mia c'era solo vino buono ed è stata una terribile sfortuna perché io non riesco a bere il vino che non è buono e questo sicuramente mi ha impedito nella mia adolescenza di bere schifezze tremende. E dall'altro lato è una cosa che mi gioco oggi, però quando ero ragazzina dire no, ma a me questo non mi piace, potete immaginare gli sguardi dei miei coetanei quali potevano essere. Quindi sì, bere qualità è molto importante. Del resto quello che forse è veramente importante è proprio questo, fate bene a parlarne oggi, è il modo in cui in famiglia si impara a conoscere qualcosa come l'alcol e come il vino, nel bene e nel male. Io sono stata molto fortunata perché io non ricordo di aver mai visto i miei genitori ubriachi, per esempio, cioè io ho avuto sempre un esempio di persone estremamente continenti nel vino. Ora io escludo che nella loro vita non si siano mai ubriacati, questa cosa penso che sia veramente impossibile, però so per certo che non lo hanno mai fatto davanti a me, quindi sono stati estremamente attenti a questo esempio.
È un tema fondamentale, ne parlavamo nella puntata introduttiva. Oggi sembra sdoganato rispetto a quando noi eravamo giovani, che appunto era un momento in cui gli adulti sicuramente bevevano, a volte probabilmente esageravano, però lo facevano in modo distaccato dai bambini e dai ragazzi. Oggi invece sembra davvero sdoganato, quindi si fa in modo più o meno così aperto.
Sì, io non so se sia una cosa buona, cioè nel senso non vorrei fare la parte di quella vecchia che dice i miei tempi era meglio, però secondo me i miei tempi era meglio, nel senso che l'idea di avere, sai, io credo che il 90% delle cose che ci insegnano i genitori ce le insegnano con l'esempio, non ce le insegnano dicendole. Poi ci sono quelle due o tre frasi capitali che ti rimangono in testa e che ti porterai avanti, però te le porti avanti perché sono supportate dal modo in cui si sono comportati loro, fondamentalmente. Nel mio caso, avere sempre un vino buono, a casa mia c'era sempre il vino a tavola, sempre, però difficilmente se ne beveva più di un bicchiere. Me lo facevano assaggiare, fra le altre cose, mi potevo bagnare le labbra col vino, questo era quello che io potevo fare, però per me è stata un'educazione, sia un'educazione alla qualità, sia un'educazione anche alla moderazione. Ora, non perché io sia una persona particolarmente moderata nel bere, faccio il sommelier, potete, cioè ho studiato il sommelier, potete immaginare un podcast sul vino che sia, che a me piaccia bere il vino, è difficile che mi accontenti di un solo bicchiere, però anche lì dipende dalle situazioni, dal contesto. Mi hanno insegnato che è una cosa che si può controllare e questo è fondamentale, cioè il fatto di avere, di saper mantenere il controllo è una cosa che mi è derivata dal averlo potuto conoscere nel tempo, nella qualità e nella quantità. Questo secondo me è una differenza fondamentale rispetto a tante persone, soprattutto ragazzi oggi, a cui vedo che manca completamente un'educazione alla gestione dell'alcol. Questo è un problema, secondo me.
Condividevamo proprio questa idea, il fatto che i giovani vadano educati e quindi si debba parlare di queste tematiche e, come giustamente dicevi tu, anche essere esempio.
Sì.
Quindi il negare completamente, il dire no, non puoi, non devi, oppure al contrario, il far vedere che il vino si beve e poi arrabbiarsi quando i giovani lo bevono, è tutto un po' incoerente, no?
Sì, è estremamente incoerente ed estremamente insensato. Non so quanto possa servire. Io sono in generale dell'idea che l'ipocrisia è poco efficace con tutti, soprattutto con i giovani che hanno meno filtri degli adulti e quindi se ne accorgono anche molto prima quando siamo ipocriti o incoerenti, cioè, ci sgamano, si dice dalle parti mie, in una frazione di secondo. E invece la credibilità, secondo me, è molto importante e nasce dall'autenticità, quindi se riusciamo a essere autentici e questo è, diciamo, è una buona metafora anche del vino, no? Un vino buono è un vino autentico, un vino in cui non ci sono schifezze, che non ha passato strane sofisticazioni. E non parlo dei solfiti, non parlo dei conservanti, parlo di cose molto più pesanti e molto più gravi. E ci dovremmo sempre domandare, quando troviamo dei vini che costano 3 soldi, come fanno a costare 3 soldi? Com'è possibile che qualcosa che richiede processi produttivi lunghi, un rischio di impresa enorme, perché pensate coltivare oggi con i cambiamenti climatici che rischio è, e magari il fatto che un patrimonio debba rimanere immobilizzato per 1, 2, 3 anni prima di poter essere effettivamente messo sul mercato, ma come fa a costare poco il vino? Se costa poco, probabilmente c'è qualcosa che ci dovrebbe insospettire, quantomeno sulla qualità di quello che stiamo bevendo. Questo è un tema molto molto importante.
Daria, noi possiamo dirti che il filo conduttore, il fil rouge di questa serie che stiamo aprendo con te sulle bevande alcoliche, in particolare sul vino oggi, è quality over quantity, quindi quantità sopra la qualità, sopra la quantità, perdono, perché è meglio bere poco ma molto bene piuttosto che tanto ma schifezze.
Sì, sì, assolutamente. C'era un detto, avevo un bracciale molto carino, una volta diceva bere meno, bere meglio. Sì, probabilmente diciamo non c'è bisogno di bere tantissimo, no? E questo è e poi la dimensione dell'abuso, ma quello è un problema a prescindere. È meglio bere poco vino, ma berlo buono. Però questo, voglio dire, diciamo, il punto è che se il vino costa e deve costare per essere buono, allora meglio berne un po' di meno, ma bere una cosa che ti dà grande soddisfazione. Perché questo succeda, certo, saperne un po' di più magari aiuta ad apprezzare quello che stai bevendo. Io non penso che bisognerebbe insegnare a bere nelle scuole, quello proprio no, non sarebbe una cosa buona da fare. Però ecco, quello che i podcast come il mio cercano di fare invece è cercare di raccontare a chi ci ascolta, anche se spesso sono abbastanza più grandi, come si fa a riconoscere qualcosa di buono, come si fa ad apprezzare la qualità di quello che stiamo bevendo. E c'è poco da fare, il prezzo è uno di questi elementi di cui bisogna tener conto, in negativo se non in positivo.
Andiamo un attimo al tuo podcast, perché c'è una cosa che ti volevamo chiedere. Perché fa figo essere esperti di vino?
Ma perché è proprio quella differenza lì, no? Tra essere quello che beve qualunque cosa e quello che invece capisce che cosa sta bevendo ed è in grado di raccontare agli altri quello che sta bevendo. Poi è chiaro, il nostro figo è uno un po' sborone in realtà, no? Il target del nostro podcast è quello che ha bisogno di quelle due o tre dritte da raccontare, perché gli piace fare bella figura, ma appunto non gli piace fare tanto bella figura con l'alcol, gli piace fare bella figura con le cose che sa, che ha imparato, che conosce, che può raccontare dell'alcol. Questo è il nostro obiettivo principale.
Quindi è un modo per vantarsi della propria cultura più che della propria resistenza nel bere.
Esattamente, sì. No. L'idea di incentivare a bere tanto non c'è mai passata neanche per l'anticamera del cervello. Ci piaceva l'idea di raccontare alle persone che amano il vino, che sono appassionate, tante piccole storie che ci sono dietro e a volte grandi storie anche che ci sono dietro di imprenditori, di territori che rinascono, di territori che sono come dire salvati tra virgolette dal fatto di essere vocati al vino e per questo motivo vengono maggiormente rispettati e salvaguardati. Il vino è un tema che se ne porta dietro tantissimi altri, si porta dietro quello di una cultura millenaria, perché il vino fa parte del nostro modo di stare insieme dall'antica Grecia. Se noi leggiamo Omero, bevevano vino e chiacchieravano e conversavano, quello faceva parte della loro convivialità, però anche loro non si ubriacavano, cioè l'idea di ubriacarsi era il segno di una persona che non era padrona di sé. Il vino veniva tagliato, allungato. Sì, è, diciamo, la cultura in cui nasce il vino è anche una cultura di moderazione e continenza, è una cultura di essere padroni di se stessi, delle proprie emozioni e dei propri desideri. E questo, diciamo, è un messaggio che magari non ci dovremmo dimenticare proprio oggi.
No, infatti, anzi, è importantissimo ripeterlo e ricordarlo. Volevamo chiederti anche quali sono i miti che possiamo sfatare, le leggende metropolitane sul vino.
Ma per esempio una che possiamo abbastanza sfatare è quella che ci fa pensare che se beviamo una gradazione bassa dopo un'alta ci ubriachiamo. In realtà non è quello il motivo per cui si rispetta questa scala. Il motivo per cui si rispetta è che se tu bevi un vino generalmente molto corposo o molto carico, prima di un vino che è poco corposo, poco intenso, lo apprezzerai di meno, quello che viene dopo lo apprezzerai di meno, quindi in linea di massima si sale di struttura e di alcol per questo motivo. Ma non è vero, per esempio, che ci si ubriaca se si beve una gradazione più bassa dopo averne bevuta un'alta, per esempio. Un altro mito da sfatare è che un vino non profuma di quello che gli cresce intorno. Come molti pensano, si pensa, no, che se un vino profuma di rose è perché vicino crescono le rose. No, non è quello, è che le molecole odorose che sono all'interno di quel vino sono le stesse che ritroviamo anche all'interno, per esempio, della rosa. È semplicemente una coincidenza di stesse molecole che producono gli stessi profumi.
Questa la segno.
Questa la segniamo, vero?
E che effetto fa secondo te quando genitori bevono troppo e proprio esagerano di fronte ad un bambino?
Ma guarda, io per fortuna non lo so in via diretta, però sai, ci sono, al di là delle considerazioni morali che possiamo fare, che quelle sono individuali, ognuno ha le sue, ci sono molti studi adesso, prima di tutto sul fatto che le dipendenze sono ereditarie. E gli studi riguardano il motivo per cui le dipendenze sono ereditarie, e questo ha a che fare quindi non solo con i dipendenti. L'idea è che noi abbiamo dei neuroni particolari che si chiamano neuroni specchio, che ci consentono di interpretare quello che succede intorno a noi, alle persone che sono intorno a noi. Per esempio, se una persona ride, i neuroni che si attivano nel cervello di questa persona sono gli stessi che si attivano in noi che la guardiamo. È un po' come se il nostro cervello simulasse le esperienze degli altri per aiutarci a capire che cosa stanno provando gli altri. Questa cosa vale anche nelle dipendenze. I nostri neuroni, quando siamo bambini, cominciano a simulare quello che stanno facendo i genitori, e questa è una delle ipotesi sull'origine delle dipendenze. Ce ne sono tante altre in questo periodo, però sicuramente stiamo insegnando un esempio, e questo esempio si scrive nel nostro cervello. Le scienze ci stanno dicendo questa cosa qui, per cui si scrivono gli esempi buoni e si scrivono anche gli esempi negativi nel nostro cervello. E questo è una cosa che ci fa molto pensare, o almeno ci dovrebbe fare molto pensare.
Sì, perché in fondo stiamo dando un messaggio di normalità.
Sì, è esattamente quello che stiamo dicendo, ed è un problema che si porterà davanti, che il bambino scoprirà dopo. A un certo punto nella sua vita si confronterà con la sua normalità, che è diversa da quella degli altri, e che non lo aiuta a vivere bene insieme agli altri e con se stesso.
Daria, grazie mille, noi ti aspettiamo presto per bere qualcos'altro insieme, chiaramente di molto buono.
Grazie a voi, vengo a bere la Nosiola.
Ecco, la Nosiola numero uno.
Vengo da voi, vengo in valle a bere la Nosiola, farà un grande enorme piacere.
Assolutamente.
Grazie per avermi ospitata, mi ha fatto veramente molto molto piacere. Vi ringrazio anche a nome di Tommaso, che come sempre, come i veri sommelier, è sempre impegnatissimo, però è come se fosse con noi in spirito, è il caso di dirlo.
Grazie, fantastico. Salutacelo.
Grazie e a presto.
Grazie a voi.
Noi chiaramente siamo diventati ascoltatori di On Wine, perché così possiamo vantarci a cena con gli amici, oltre a insegnare qualcosa. Vi invitiamo a farlo, chiaramente.
Grazie.
Torniamo la prossima volta con la seconda puntata dedicata all'arco narrativo sulla cultura del bere.
Grazie, grazie mille.
Daria, grazie.